Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio, nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Per noi l'evento importante, sempre, è l'inizio di un cammino comune nell'ascolto della Scrittura. E ogni volta che cambia libro, cambia anche il mondo spirituale della rivelazione del Signore. Affidiamo all'intercessione di San Basilio e di San Gregorio. San Basilio lo conosciamo di più dai suoi scritti, sono a noi più noti. Affidiamo loro il nostro cammino nel libro del profeta Geremia.
Inizio del libro di Geremia, capitolo primo, i primi 10 versetti. Parole di Geremia, figlio di Chelchia, uno dei sacerdoti che risiedevano ad Anatot, nel territorio di Beniamino. A lui fu rivolta la parola del Signore al tempo di Giosia, figlio di Amon, re di Giuda, l'anno tredicesimo del suo regno, e successivamente anche al tempo di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda, fino alla fine dell'anno undicesimo di Sedecia, figlio di Giosia, re di Giuda, cioè fino alla deportazione di Gerusalemme, avvenuta nel quinto mese di quell'anno. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato. Ti ho stabilito profeta delle nazioni. Risposi: ahimè, Signore Dio, ecco, io non so parlare perché sono giovane. Così dice il Signore. Ma il Signore mi disse: non dire sono giovane. Tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò e dirai tutto quello che io ti ordinerò. Non aver paura di fronte a loro, perché io sono con te per proteggerti. Oracolo del Signore. Il Signore stese la mano e mi toccò la bocca, e il Signore mi disse: ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca. Vedi, oggi ti do autorità sopra le nazioni e sopra i regni, per sradicare e demolire, per distruggere e abbattere, per edificare e piantare. Parola di Dio.
Ecco, apriamo il nostro cammino tenendo conto, giusto per introdurre, dei primi versetti, cioè della sovrascrizione che i redattori hanno messo all'inizio del libro di Geremia, che sono molto importanti. Sono indicazioni importanti, perché si parla del luogo di residenza Anatot. Sapete che, adesso io ricordo che ci siamo stati, io e Anastasio, quando facevamo gli archeologi, Anata, oggi c'è un villaggio arabo, Anata, che ha mantenuto il nome, è a pochi chilometri a nord di Gerusalemme, ed è soprattutto, si dice, della tribù di Beniamino, secondo la tradizione, e questo può essere molto significativo. Sapete che la tribù di Beniamino si inserisce profondamente, se andiamo a vedere Giosuè, dentro la tribù, il territorio di Giuda, fino ad arrivare a comprendere il monte del Tempio. Di per sé il monte del Tempio appartiene a Beniamino. Anatote è Beniamino, ma questo potrebbe essere qualcosa di trascurabile se non indicasse l'eredità che noi troviamo nel profeta Geremia delle tradizioni del nord. Beniamino appartiene alle tradizioni del nord, che sono tradizioni molto diverse, forse questa è la prima osservazione che farei, da quelle del sud. Poi vengono pian piano messe insieme, ma le tradizioni del nord dobbiamo pensare a Mosè, ai Leviti, al Deuteronomio, a Osea, tutti questi temi, dove non troviamo assolutamente né Gerusalemme, né Davide, tantomeno le promesse a Davide. Ecco, non troviamo il Tempio di Gerusalemme, Davide, tutte le tradizioni del sud che sono centrate in realtà su Davide e sul Tempio. Le tradizioni del nord non hanno la regalità in questa forma, eccetera. Quindi è molto interessante e, tra l'altro, le indicazioni del figlio di Elchias, ecco, sembra collegato con la famiglia di Eli, quindi non c'entra con i discendenti di Sadoc, ma è dei sacerdoti che furono poi mandati via da Salomone perché avevano parteggiato per Adonia nell'eredità. E anzi, c'è proprio un'indicazione che Abiatar, allora, fu mandato, relegato da Salomone ad Anatot. Ma in ogni caso è molto interessante perché queste tradizioni venivano custodite principalmente nell'Israele antico, nei templi, e vicino ad Anatot c'è Silo, il tempio di Silo, famoso. È il tempio in cui veniva custodita l'arca al tempo di Eli e di tutta la sua. Quindi questo ambito, ecco, finisco qui, ci porta già in una attenzione, quando noi confrontiamo le espressioni, eccetera, a Osea, è molto vicino a Osea, quindi bisogna rileggere Osea, è molto vicino al Deuteronomio, perché anche il Deuteronomio nella sua origine è delle tradizioni del nord, ecco, parla. Tra l'altro, finisco qui, è uno dei pochissimi profeti, Geremia, che nomina Mosè, ed è l'unico che nomina Samuele, non a caso, ed è l'unico che nomina Silo, non c'è altri profeti questa, per indicare questo legame profondo con queste tradizioni. Ecco, vediamo però insieme più da vicino l'inizio del libro, che è la prima parte della sua vocazione.
Sì, veramente l'inizio, parole di Geremia, il fatto che inizia è un po' singolare, no? Parole di, cioè, lo trovo singolare. Parole di Geremia, in questi versetti così in prosa, poi quello che segue nel testo della forma poetica, mi fu rivolta questa parola del Signore. Quindi intanto c'è una netta ci deve essere una netta distinzione di tutto quello che segue a partire dal versetto 4. Non sono le parole dell'uomo, cioè l'uomo è in questo caso c'è colui che viene incaricato da questa parola divina, è uno strumento, ecco, è un mezzo, un vettore. Questo deve essere una cosa, lo vuole chiarire dall'inizio. Quelle che sono, ecco, le parole del Signore, si possono, vado dritto al versetto probabilmente molto, molto forte, l'ultimo versetto di questo brano, il versetto 10, che dice intanto una cosa sicura, che quando, là dove c'è poi distruzione, se ci sarà distruzione, lo riassumo così, c'è comunque dopo, per intervento divino, c'è sempre per intervento divino, quindi per volontà divina, per questo è il senso, c'è comunque una ricostruzione, dunque c'è un tempo anche di speranza, anche là dove si può vedere solo distruzione, quindi avere questo sguardo, ecco, in quella direzione. E finisco le ultime cose, veramente è molto denso questo, tutto questo, insomma, tutto questo che leggiamo. L'ultima cosa che volevo sottolineare è sempre la contrapposizione tra i versetti in prosa e i versetti in forma poetica sull'utilizzo, la ripetizione per il primo di tutti i termini che indicano comunque la regalità, i nomi del re, il regno, eccetera, e dopo però nei versetti a partire dal 4, ma veramente poi va fino alla fine di questo capitolo, la ripetizione del termine Signore, l'ho contato non so quante volte, forse più di 10, fino al termine di questo capitolo tutto, primo capitolo. Quindi quello che è cioè il centro, quello che dice Geremia, tutto ciò deve portare lo sguardo su quello che è la volontà del Signore rispetto a quello che può essere la volontà del re umano. Ecco, dunque ci sono queste due cose, il regno dell'uomo e il regno del Signore.
Io volevo dire esattamente quello che ha detto anche Letizia molto bene, perché anch'io ero stata colpita da queste parole di Geremia e poi mi fu rivolta questa parola del Signore e mi era venuto in mente questo il versetto della lettera agli Ebrei, l'inizio. Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo, eccetera.
Allora io leggo due brani di origine, non saprei adesso come si dice, che riprendono queste cose dette da Letizia e da Clelia. La prima è riferita al versetto 3, fino alla deportazione di Gerusalemme avvenuta nel quinto mese. Dio, amante degli uomini, manda ancora questo profeta, sia dopo il primo re e sotto il secondo re e sotto il terzo re, fino alla cattività stessa, poiché Dio longanime dava una tregua anche fino al giorno prima. E poi la seconda cosa, riprendo anche quello che ha detto Letizia, per sradicare, demolire, per distruggere, abbattere e poi per edificare, piantare. Dice Origene: non vedi nelle scritture la promessa della risurrezione dei morti? E non vedi che la risurrezione dei morti ha già il suo preludio per ciascuno di noi, per edificare, per piantare? E io volevo sottolineare anche un'altra cosa, sì, appunto, questa finestra di tempo non è solo sotto un re, ma è tutto un periodo di tempo in cui Geremia profetizza. E poi mi ha colpito questa lettura: prima di formarti nel grembo materno ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce ti avevo consacrato. Sappiamo che il verbo conoscere in ebraico ha anche il senso di amare. Questo l'ho trovato anche nel commento ebraico. E quindi prima di formarti nel grembo materno ti ho amato, prima che tu uscissi alla luce ti avevo consacrato. Potrebbe essere letto anche così, e sappiamo che chi è oggetto di predilezione da parte di Dio, insomma, porta anche sulle sue spalle il peso di questa predilezione.
Intanto questo titolo, questo inizio è una storia, cioè come Giovanni all'inizio ha raccontato, da questi nomi, da questi tempi, da questi re, ti introduce dentro a una storia a mio avviso molto realistica, proprio ti pone
in quel tempo, in quelle circostanze, già parlando della deportazione, eccetera. E poi questa parola che fin dall'inizio, non so se in ebraico o in greco c'è parola di Geremia o un'altra, o tipo storia di Geremia o qualcosa.
No, di parole. Ma bisogna poi precisare che parole in questo senso implica anche tutti i fatti,
Sì,
quindi... cioè non è solo le parole.
Sì,
per esempio il libro che noi traduciamo, Le Cronache, in ebraico si chiama Divrei Hayamim, cioè cronache, però Divrei Hayamim, cioè parole dei giorni. Non sono la parola davar in ebraico comprende anche i fatti.
Sì, per cui c'è quello che avevo la sensazione che fosse una storia in estrema sintesi, come sempre capita nei prologhi, insomma, queste coordinate storico-geografiche molto precise mi impressionano molto, ecco. E questa parola che gli fu rivolta, che cade su Geremia, alla luce di quello che abbiamo detto nell'ultima lezione del prologo, questa la parola che comincia in qualche modo un itinerario, un processo di incarnazione, perché è la parola che si fa carne, e anche nel profeta, specialmente direi Geremia, che col suo corpo ha anche sofferto tanto, questa parola che cade su di lui, che gli è rivolta, si incarna nella sua vita e si vede, ecco, quanto anche esistenzialmente produrrà anche tanta angoscia, perché è un profeta, così l'ho sempre pensato, in qualche modo vicino a un'espressione esistenziale, anche di una certa dolente, ecco. E quindi che questa parola sia rivolta dal Signore Geremia, che già lo ha consacrato nell'utero come i profeti più grandi, ecco, penso a Giovanni Battista, ci sono diversi, e poi dopo il fatto che gli dica la prima cosa, gli dice profeta delle nazioni, è un analogo un po' con Paolo che abbiamo letto, è profeta delle genti, io non so, questo è interessante.
Sì, anch'io una parola su questa espressione profeta delle nazioni, cioè su questo accenno di rifiuto di Geremia, no? Che appunto, leggendo quel testo, mi veniva molto di collegare a questa qualifica della profezia che fa Yahweh, nel senso che mi dà l'idea, ecco, che profeta delle nazioni non significa tanto che lui deve andare a predicare alle nazioni, ma che l'oggetto della sua predicazione sta appunto nell'analizzare, nel vedere, nel controllare quello che sta, questo grande cambiamento che sta avvenendo in tutta l'area attorno al 600 avanti Cristo. Questo è, mi sembra, un po' il punto, questo cambiamento, questo allargamento di campo e quindi di visuale che è richiesto al profeta. Ecco, non so se sul piano letterario un riscontro di questo cambiamento può essere dato dallo sviluppo che c'è soprattutto in Geremia e in Ezechiele del comparto legato agli oracoli contro le nazioni. Sì, il genere non è nuovo, c'è già in Isaia e Sofonia, ma il vero sviluppo di questo genere avviene con Geremia e con Ezechiele. Mi domandavo alla fine cosa sono questi oracoli contro le nazioni. È la messa in luce, ecco, di una grande ingiustizia, una grande violenza che si pone a vari livelli. C'è l'iniquità di Israele, c'è la comparsa della violenza degli imperi, c'è questo gioco sempre molto ambiguo dell'Egitto e soprattutto c'è questa reazione scomposta, a dir poco, di tutti questi altri staterelli che, pressati dall'impero, aumentano a dismisura la rivalità e la violenza tra di loro. Ecco, tutta questa complessità, questi tanti attori che entrano in campo e tante relazioni che in qualche modo fanno l'oggetto della profezia di Geremia. Tanto che mi veniva da pensare questo, torno al punto, che questo accenno di rifiuto sembrerebbe non un rifiuto al ministero in sé, ma a compiere il ministero in questa fisionomia, cioè fare proprio il profeta delle nazioni. Il profeta va bene, ma il profeta delle nazioni diventa una cosa veramente pesante, in cui Geremia smisura tutta la sua sproporzione.
Il versetto 6 dice: ecco, io non so parlare perché sono giovane. Immagine, c'è un parallelo con Esodo 4, 10, che è più o meno quello che dice Mosè al Signore: perdona Signore, io non sono un buon parlatore, non lo sono stato né ieri e non lo sarò neppure quando hai cominciato a parlare. Insomma, allora mi è venuto da pensare che potrebbe essere la difficoltà al parlare, però potrebbe anche essere la fatica che si fa a essere profeti, perché è un compito che può essere molto difficile, molto complicato. Però poi al versetto 10 dice: vedi, oggi ti do autorità, cioè il Signore, nonostante queste scuse, queste cose che pone il profeta, appunto, lo incalza e gli dice di cominciare a fare quello che lui gli ha comandato.
È stato detto nei primi interventi, è stato sottolineato come la missione, che il compito che il Signore dà a Geremia, dal versetto 7 in poi in particolare, sia un compito di gravoso, pesante, ma che annuncia un giudizio: sradicare e demolire, distruggere e abbattere, ma anche una luce che ha richiamato, diceva Clelia all'inizio, anche l'annuncio della resurrezione. E mi è venuto in mente che le parole del versetto 5 sono riprese dal canto che tutti noi facciamo quando salutiamo una persona che se n'è andata in cielo: prima che io nascessi, mio Dio, tu mi conosci, che annuncia la resurrezione.
Ma solo una parola per dire che questa narrazione della propria vocazione in prima persona singolare è molto bella, e secondo me è fondamentale, e appunto è singolare il fatto che lui dica di se stesso che viene consacrato, viene posto, ordinato da Dio stesso come profeta per le nazioni. È singolare che non si parli di Israele o di Giuda, per le nazioni. Ma certo non si può pensare che non sia stato posto come profeta per Israele, per Giuda. E questo in prospettiva fa pensare che non c'è nulla che riguardi Giuda e Israele che non coinvolga e non riguardi tutte le nazioni.
Ma sottolineerei una dimensione della... Le cose le avete già commentate, il testo molto bello: il Signore, prima che tu nascessi, quindi fossi concepito, ti ho scelto. C'è anche però contemporaneamente a questo c'è una dinamica nel questo racconto della propria autorità profetica, in cui prevale la mancanza di scelta da parte di Geremia, su cui lui poi tornerà. E il testo mi sembra che Geremia non fa nulla per dire che ha scelto, al contrario, anzitutto rifiuta, poi è costretto, senza che, se noi dobbiamo dedurlo dal testo, non possiamo naturalmente sapere tutto, ma non è che Dio aspetta una sua risposta. Ecco, gli dice che non deve dire quel che ha detto e che non deve temere, e già questo fa capire che è una cosa paurosa fare questo compito, e non deve temere, non è che aspetta una risposta, fa un gesto di potenza, ed è solo a questo punto che Geremia deve per forza accettare. Cioè gli tocca la bocca, gli fa toccare o gli tocca la bocca, ho posto le mie parole, eccetera, nella tua bocca, che è la ripresa di Deuteronomio 18:18. Teniamo conto di questo aspetto molto importante. È il nuovo Mosè, c'è la promessa di Geremia, si sente in questa linea. Ecco, e difatti fa eco a Deuteronomio 18:18, la promessa di Mosè, e quindi appunto sì, Dio prevale su di lui, e perciò anche le espressioni così stupende, ecco, di una scelta prima che lui nascesse, hanno anche un aspetto di costrizione. Come a dire uno, guarda che non è già, io ho già deciso molto prima che tu nascessi qual è la tua strada, il tuo compito. C'è anche questo aspetto, indubbiamente, soprattutto è chiarito, mi pare, nel versetto 10. Il versetto 10 chiarisce cosa vuol dire ti ho posto come profeta per le genti. Perché equipara Israele alle genti, perché fra le genti c'è anche Israele e Giuda, stanno dentro. Ed è vero quello che diceva Stefano, non c'è nulla che riguarda la sorte di Israele che non riguardi anche gli altri, ma è anche vero il contrario, che siccome Dio è il Dio di tutti i popoli, e perciò anche Israele è uno dei popoli. E vedremo anche qua sul giudizio, il giudizio su Israele, e ci sarà il giudizio sulle genti. Comunque è molto significativo, ma l'espressione del versetto 10 mi pare estremamente importante. Ti ho incaricato oggi, in questo giorno, possiamo tradurre sulle genti, e sui regni, possiamo anche tradurre contro le genti e contro i regni, contro tutti. E difatti ciò che segue è contro, perché deve abbattere, sradicare. Poi si tratterà di capire cos'è che deve sradicare e abbattere. E perciò è una situazione molto difficile, terribile, per Geremia, perché prevede un contrasto formidabile, e contro, e forse qui dobbiamo indagare che cosa vuol distruggere il Signore, cos'è che vuole abbattere, distruggere con quattro verbi, poi c'è alla fine anche vuole ricostruire, ma prima la prevalenza qui è che prima deve distruggere molto. E che cos'è che deve distruggere? Cioè si tratta solo, non dico che sia poco, si tratta di distruggere un'entità politica, geografica, statuale, o si tratta di distruggere molte altre cose distruggendo il Tempio, distruggendo le certezze, anche le certezze fondate, ecco, sulle promesse di Dio. E vedremo, io credo che questo è la linea, ecco, del profeta, che deve contrastare fortemente. Mi sembra che ci sia questo aspetto, ecco, che emerge soprattutto alla fine del versetto 10, e forse comprende in questo anche il programma di tutto il libro, il giudizio e poi la ricostruzione. Qualcuno vorrebbe dividere il libro in questo modo, ecco, i primi 25 capitoli soprattutto è il giudizio, ma poi anche di più, perché ci sono i giudizi sulle nazioni che la 70 mette subito a metà del libro, a differenza dell'ebraico, che invece relega alla fine, cambiando in questo modo anche la prospettiva del libro, perché come accennavamo nell'introduzione, la 70 lega molto più strettamente il giudizio su Israele e Giuda al giudizio sulle nazioni, mentre invece mettere il giudizio sulle nazioni alla fine è praticamente affermare che Dio è giudice di tutti. Invece c'è un'equiparazione nel testo della 70, nel giudizio sulle nazioni e il giudizio su Israele, e ricordiamo che il testo della 70 è quello che riflette il testo più antico di Geremia. Affidiamo tutta la nostra vita e tutta la Chiesa, tutti gli uomini, al disegno di Dio, così profondo e imperscrutabile. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore per la Chiesa, per il Papa, i Vescovi, tutti coloro che sono chiamati, tutti i cristiani, ad annunciare, a testimoniare la parola del Vangelo, perché non siano mai timorosi, perché il Signore dia loro parole di grazia. Preghiamo. E preghiamo per tutte le nazioni, tutte le genti, perché possano finalmente giungere a vivere in pace, perché il Signore metta intelligenza, sapienza e mitezza nel cuore dei governanti. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore per questo inizio di lezione nuova, per noi, per tutti coloro che con noi si accostano alla parola di Dio, in questo tempo nuovo che il Signore ci dà da vivere, perché possa essere per noi fonte di progressivo conversione verso di Lui e unione con Lui e con i fratelli. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Queste parole che abbiamo sentito di Geremia e che ci ha spiegato Maurizio, Giovanni, fanno pensare a un tempo di un'epoca di cambiamento importante, questo 600 avanti Cristo. Mi fa tanto pensare al nostro tempo, quando si dice cambiamento di paradigma, e credo che voglia dire una cosa del genere, un cambiamento epocale. Anche certe certezze devono essere distrutte. Per ciò preghiamo, perché possiamo ascoltare la voce dello Spirito che ci spinge in questa direzione. Preghiamo.
Ascoltaci.
Ma sì, rimango su questa, su quello che è stato appena detto. Bisogna confidare, ecco, sperare che ci siano, che ci sono dei cambiamenti, anche veramente laddove si vede solo annientamento e distruzione. Confidare che, con speranza, che emerge qualcosa di nuovo, non che emergerà, ma che emerge. Preghiamo.
Una preghiera per Sergio Rimondi nell'ultimo tratto di preparazione al diaconato. Il Signore lo accompagni. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
e ricordiamo sempre tutti gli ammalati, quelli della nostra famiglia, delle nostre famiglie e per i malati di tutto il mondo, per quanti sono più gravi. Tutti il Signore sostenga con la sua grazia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo perché cessino le stragi di innocenti, in particolare noi vediamo Gaza, ma ce ne sono tante altre in tutto il mondo. Perché il Signore abbia pietà degli innocenti e faccia convertire i cuori di chi vuole guerra e violenza da entrambe le parti, da tutte le parti. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ancora di nuovo, concludendo, preghiamo per la pace, perché questo anno volga verso il bene, verso un futuro di speranza per tutti i disperati del mondo. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.